I giochi dell'armonia presenta.
Dalla pagina al microfono. Libri da ascoltare. Da molti anni desideravo scrivere dei Finzi Contini, di Micol e di Alberto, del professor Ermanno e della signora Olga, e di quanti altri abitavano o come me frequentavano la casa di Corso Ercole I d'Este a Ferrara, poco prima che scoppiasse l'ultima guerra. Ma la spinta, l'impulso a farlo veramente, l'ebbi soltanto una domenica d'aprile del 1957. Fu durante una delle solite gite di fine settimana. In un gruppo di amici distribuiti su due automobili ci eravamo avviati lungo l'Aurelia subito dopo pranzo, senza una meta precisa. A qualche chilometro da Santa Marinella, attirati dalle torri d'un castello medioevale spuntate improvvisamente sulla sinistra, avevamo voltato per una viottola di terra battuta, finendo poi a passeggiare in ordine sparso lungo il desolato arenile che si stendeva ai piedi della rocca. Molto meno medievale quest'ultima, esaminata da vicino, di quanto non avesse promesso di lontano quando dalla nazionale l'avevamo veduta profilarsi controluce sul deserto azzurro e abbagliante del Tirreno. Investiti in pieno dal vento, con la sabbia negli occhi, senza neanche poter visitare l'interno del castello perché sprovvisti del permesso scritto dell'amministrazione di non so che istituto romano di credito, assordati dal fragore della risacca, ci sentivamo profondamente scontenti e irritati di aver voluto uscire da Roma in una giornata come quella, che adesso, in riva al mare, si rivelava di una inclemenza poco meno che invernale. Camminammo su e giù una ventina di minuti, seguendo l'arco della spiaggia. L'unica persona allegra della comitiva appariva una bimbetta di 9 anni, figlia della giovane coppia nella cui automobile ero ospitato. Elettrizzata proprio dal vento, dal mare, dai pazzi mulinelli della sabbia, Giannina dava libero sfogo alla sua natura allegra ed espansiva. Benché la madre tentasse di proibirglielo, si era levata scarpe e calze. Si spingeva incontro alle ondate che venivano all'assalto della riva. Si lasciava bagnare le gambe fin sopra le ginocchia. Aveva l'aria di divertirsi un mondo, insomma. Tanto che di lì a poco, quando rimontammo in macchina, vidi trascorrere nei suoi occhi neri e vividi, scintillanti sopra due tenere guancine accaldate, un'ombra di schietto rimpianto. Riguadagnata l'Aurelia, in 5 minuti giungemmo in vista del bivio di Cerveteri. Poiché era stato deciso di rientrare immediatamente a Roma, non dubitavo che si tirasse dritto. Ma ecco invece, a questo punto, la nostra macchina rallentare più del necessario e il padre di Giannina metter fuori il braccio dal finestrino. Segnalava alla seconda macchina, distanziata di una trentina di metri, la propria intenzione di svoltare a sinistra. Aveva cambiato idea. Ci trovammo così a percorrere la liscia stradetta asfaltata che porta in un momento ad un piccolo borgo di case in gran parte recenti e di lì, inoltrandosi a serpentina verso i colli del retroterra, alla famosa necropoli etrusca. Nessuno chiedeva spiegazioni e anch'io stavo zitto. Dopo il paese, la strada, in lieve salita, costrinse la macchina a rallentare. Giù per la via, fiancheggiata da una doppia fila di cipressi, ci scendevano incontro gruppi di paesani, ragazze e giovanotti. Era la passeggiata della domenica. Le ragazze formavano a volte, tenendosi a braccetto, delle catene che arrivavano fino al centro della strada. «Papà?» domandò Giannina. «Perché le tombe antiche fanno meno malinconia di quelle più nuove?» Una brigata più numerosa delle altre, che occupava buona parte della carrozzabile e cantava in coro senza darsi pensiero di cedere il passo, aveva costretto l'automobile quasi a fermarsi. L'interpellato ingranò la seconda. «Si capisce», rispose. «I morti da poco sono più vicini a noi e appunto per questo gli vogliamo più bene. Gli etruschi, vedi, è tanto tempo che sono morti che è come se non siano mai vissuti, è come se siano sempre stati morti. Altra pausa, più lunga, al termine della quale eravamo già molto prossimi allo spiazzo antistante all'ingresso della necropoli, pieno d'automobili e di torpedoni, toccò a Giannina impartire la sua lezione. «Però, adesso che dici così», proferì dolcemente, «mi fai pensare che anche gli Etruschi sono vissuti, invece, e voglio bene anche a loro, come a tutti gli altri». La visita alla necropoli, ricordo, si svolse poi nel segno della straordinaria tenerezza di questa frase. Era stata Giannina a disporci a capire. Era lei, la più piccola, che in certo modo ci teneva per mano. Quando ripartimmo era buio. Da Cerveteri a Roma non c'è molto, appena una quarantina di chilometri. Eppure non si trattò di un viaggio breve. A metà strada l'Aurelia cominciò a ingolfarsi di macchine provenienti dalla Dispoli e da Fregene e fummo costretti a procedere quasi a passo d'uomo. Ma già, ancora una volta, nella quiete e nel torpore, anche Giannina si era addormentata, io riandavo con la memoria agli anni della mia prima giovinezza e a Ferrara e al cimitero ebraico posto in fondo a via Montebello. Rivedevo i grandi prati sparsi di alberi, le lapidi e i cippi raccolti più fittamente lungo i muri di cinta e di divisione. È come se l'avessi addirittura davanti agli occhi, la tomba monumentale dei Finzi Contini. Una tomba brutta, d'accordo, avevo sempre sentito dire in casa fin da bambino, ma pur sempre imponente e significativa, non fosse altro che per questo, dell'importanza della famiglia. E mi si stringeva come non mai il cuore al pensiero che in quella tomba, istituita, sembrava, per garantire il riposo perpetuo del suo primo committente, di lui e della sua discendenza, uno solo, fra tutti i Finzi Contini che avevo conosciuto e amato io, l'avesse poi ottenuto, questo riposo. Quanti anni sono passati da quel remoto pomeriggio di giugno? Più di 30. Tuttavia, se chiudo gli occhi, Micol Finzi Contini è ancora là, affacciata al muro di cinta del suo giardino, che mi guarda e mi parla. Era poco più che una bambina nel 1929, una tredicenne magra e bionda, con grandi occhi chiari, magnetici. Io, un ragazzetto in calzoni corti, molto borghese, molto vanitoso, che un piccolo guaio scolastico bastava gettare nella disperazione più infantile. Ci fissavamo entrambi. Al di sopra di lei il cielo era azzurro e compatto, un caldo cielo già estivo, senza la minima nube. Niente avrebbe potuto mutarlo. E niente l'ha mutato, infatti. Almeno nella memoria.
Rosario Tronolone legge pagine da Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani. Prima puntata.
Allora, vuoi o non vuoi?
Incalzò Micola. Ma non so, cominciai a dire accennando il muro. Mi sembra molto alto.
Perché non hai visto bene?
Ribatté lei, impaziente.
Guarda là. È là. È là.
E puntava il dito per farmi osservare.
C'è una quantità di tacche. E perfino un chiodo, quassù in cima. L'ho piantato io.
Sì, gli appigli ci sarebbero per esserci. Ma...
Appigli? Io per me le chiamo tacche.
Male, perché si chiamano appigli. Si vede che non sei mai stata in montagna. Ho sempre sofferto di vertigini, fin da bambino. E per quanto modesta la scalata, mi impensieriva. Da bambino, quando mia madre, con Ernesto in braccio, Fanny non era ancora nata, mi conduceva sul montagnone e lei si sedeva nell'erba del vasto piazzale di fronte a Via Scandiana, dall'alto del quale si poteva scorgere il tetto di casa nostra appena distinguibile nel mare di tetti attorno alla gran mole della chiesa di Santa Maria in Vado. Non era senza molto timore, ricordo che, eludendo la vigilanza della mamma, andavo a sporgermi dal parpetto delimitante il piazzale dalla parte della campagna e guardavo giù, nel baratro profondo 30 metri. Quasi sempre, lungo la parete strapiombante, stava salendo o scendeva qualcuno. Giovani muratori, contadini, manovali, ognuno con la bicicletta a tracolla. E vecchi anche, baffuti pescatori di rane e pesci gatto, carichi di canne e di ceste. Tutta gente di Quacchio, di Ponte della Gradella, di Coccomaro, di Coccomarino, di Focomorto, che avevano fretta e, piuttosto che passare da Porta San Giorgio o da Porta San Giovanni, perché a quell'epoca i bastioni erano intatti da quel lato, senza brecce praticabili per una lunghezza di almeno 5 chilometri, preferivano prendere, come dicevano, la strada della Mura. Uscivano di città. In questo caso, attraversato il piazzale, mi passavano accanto senza guardarmi, scavalcando il parapetto e lasciandosi calar giù fino a poggiare la punta del piede sulla prima sporgenza o rientranza della muraglia decrepita, per poi raggiungere in pochi momenti il prato sottostante. O arrivavano dalla campagna, e allora venivano su con certi occhi sbarrati che a me sembravano fissi nei miei, affioranti timidamente dall'orlo del parapetto. Ma invece mi sbagliavo, si capisce. Erano attenti unicamente a scegliere l'appiglio migliore. In ogni caso, comunque, mentre stavano così sospesi sull'abisso, a coppie in genere, uno dietro l'altro, li udivo chiacchierare tranquillamente, in dialetto, proprio come se si trovassero a camminare lungo un viottolo in mezzo ai campi. Come erano calmi, forti, coraggiosi, mi dicevo. Dopo essere saliti fino a poche decine di centimetri dal mio viso, tanto che spesso, oltre a specchiarmi nelle loro sclerotiche, ero investito dal punto di vino dei loro fiati, afferravano con le grosse dita calluse lo spigolo interno del parapetto, emergevano dal vuoto con tutto il corpo e... Opla, eccoli al sicuro. Io non sarei mai stato capace di fare altrettanto, mi ripetevo ogni volta, guardandoli allontanarsi, pieno di ammirazione, ma insieme di ribrezzo. Ebbene, qualcosa di simile provavo anche adesso, dinanzi al muro in cima al quale Micol Finzicontini mi invitava a salire. La parete non era certo alta come quella dei bastioni del montagnone, tuttavia era più liscia, assai meno corrosa dagli anni e dalle intemperie, e le tacche che Micol mi indicava appena segnate. E se, pensavo, arrampicatomi lassù mi fosse venuto un capogiro e fossi precipitato, potevo ammazzarmi ugualmente. Eppure... Non era tanto per questo motivo che ancora esitavo. A trattenermi era una ripugnanza diversa da quella puramente fisica delle vertigini, analoga ma diversa e più forte. Per un attimo giunsi a rimpiangere la mia disperazione di poco prima, il mio sciocco, puerile pianto di ragazzo bocciato. E poi... Non capisco per quale ragione dovrei mettermi a fare dell'alpinismo proprio qui. Se debbo entrare in casa vostra, grazie mille, molto volentieri, però, francamente, mi sembra di gran lunga più comodo passare di là. E così dicendo alzavo il braccio in direzione di Corso Ercole I, dal portone d'ingresso. Che cosa ci vuole? Prendo la bicicletta e in un momento faccio il giro. Mi accorsi subito che la proposta non le andava.
Ma no, no,
disse deformando il viso in un'espressione di intenso fastidio.
Se passi di là ti vede per forza Perotti, allora addio, è finita. Non c'è più nessun gusto.
Perotti? E chi è?
Il portinaio. Sai, forse l'hai già notato, quello che ci fa anche da cocchiere e da chauffeur. Se lui ti vede, e non può non vederti, perché a parte le volte che va fuori con la carrozza o con la macchina, è sempre lì a fare la guardia, il maledetto. Dopo bisogna assolutamente che io ti porti anche in casa. E dimmi tu se ti pare?
Mi guardava dritto negli occhi, seria ora, sebbene calmissima. Va bene, risposi voltando il capo e accennando col mento all'argine.
Va bene. Ma la bicicletta dove la lascio? Non posso mica lasciarla là, abbandonata. È nuova, una Wallsit. Col fanalino elettrico, la borsetta per i ferri, la pompa. Figurati, se mi faccio rubare anche la bicicletta.
E non aggiunsi altro, ripreso di colpo dall'angoscia dell'inevitabile incontro con mio padre. Quella sera stessa, al più tardi, sarei dovuto tornare a casa. Non avevo altra scelta. Girai di nuovo gli occhi verso Nicole. Senza dir nulla, mentre io parlavo, si era messa a sedere sul muro, volgendomi la schiena. E adesso alzava decisa una gamba e si poneva a cavalcioni. «Che cosa stai combinando?» dissi sorpreso.
«Mi è venuta un'idea per la bicicletta. E intanto ti mostro i punti dove è meglio mettere i piedi. Sta bene attento a dove li metto io. Guarda!»
Volteggiò lassù in cima con grande disinvoltura. Poi, afferratasi con la mano destra al grosso chiodo rugginoso che mi aveva indicato poco prima, cominciò a scendere. Veniva giù adagio, ma sicura, cercando gli appoggi con le punte delle scarpette da tennis, ora con una, ora con l'altra, e trovandoli sempre senza troppa fatica. Scendeva bene. Tuttavia, prima di toccar terra, le mancò un appoggio e scivolò. Cadde in piedi, per fortuna, ma si era fatta male alle dita. Inoltre, strusciando contro il muro, il vestitino di tela rosa da mare le si era strappato leggermente sotto un'ascella.
«Che stupida!»
brontolò, portando la mano alla bocca e soffiandoci su.
«È la prima volta che mi succede!»
Si era anche sbucciata un ginocchio. «Ci vuole dell'alcol», dissi io meccanicamente, senza avvicinarmi, nel tono un po' lamentoso che adoperavamo tutti in famiglia in circostanze del genere.
«Ma che alcol?»
Leccò rapida la ferita, una specie di piccolo bacio affettuoso, e subito si drizzò.
«Vieni»,
disse, tutta rossa e scarmigliata. Si volse e prese ad arrampicarsi obliquamente lungo la proda assolata dell'argine. Si aiutava con la mano destra, afferrandosi ai ciuffi dell'erba. Intanto, la sinistra levata all'altezza del capo, veniva togliendosi e rimettendosi il cerchietto fermacapelli. Ripeté la manovra più volte, svelta come se si pettinasse.
«Vedi quel buco là?»
mi disse poi, non appena fummo arrivati in cima.
«La bicicletta puoi senz'altro nascondercela dentro.»
Mi indicava, a una cinquantina di metri di distanza, una di quelle piccole erbose montagnole coniche, non più alte di 2 metri, e con l'apertura d'ingresso quasi sempre interrata, nelle quali è abbastanza frequente imbattersi facendo il giro delle mura di Ferrara. A vederle assomigliano un po' ai montarozzi etruschi della campagna romana, in scala molto minore, naturalmente.
«A chi vuoi che venga in mente che ci sia una Wallsit nuova là sotto? Bisognerebbe proprio saperlo. Ci sei mai stato?»
Scossi il capo.
«No, io sì. Un'infinità di volte. È magnifico.»
Si mosse decisa, e io, raccolta la Wallsit da terra, le tenni dietro in silenzio. La raggiunsi sulla soglia del pertugio. Era una sorta di fessura verticale, tagliata al vivo nella coltre d'erba che rivestiva compatta il monticello, così stretta da non consentire il passaggio a più di una persona per volta. Immediatamente di là dalla soglia cominciava la discesa, e se ne vedeva per 8-10 metri, non di più. Oltre non c'erano che tenebre, come se il cunicolo andasse a finire contro una tenda nera. Si sporse a guardare, poi d'improvviso si voltò.
«Vai giù tu»,
bisbigliò, e sorrideva debolmente, imbarazzata.
«Preferisco aspettarti qua sopra».
Si tirò da parte, congiungendo le mani dietro la schiena e addossandosi alla parete d'erba di fianco all'ingresso.
«Non ti farà mica impressione?»
chiese, sempre sottovoce.
«No, no»,
mentì, e mi chinai per sollevare la bicicletta e mettermela in spalla. Senza aggiungere altro, le passai davanti e mi inoltrai nel cunicolo. Dovevo procedere adagio, anche per via della bicicletta, il cui pedale di destra urtava continuamente nella parete. E da principio, per 3 o 4 metri almeno, fui come cieco. Non vedevo nulla, assolutamente. A una decina di metri dalla bocca d'ingresso, invece...
«Sta attento!»
gridò a questo punto la voce già lontana di Micolla alle mie spalle.
«Bada che ci sono degli scalini!»
Cominciai a distinguere qualcosa. Il cunicolo finiva poco più avanti. Ce n'era per qualche altro metro di discesa, non di più. Ed era di lì, appunto, a partire da una specie di pianerottolo attorno a cui indovinavo, già prima di esserci, uno spazio totalmente diverso, che avevano inizio gli scalini preannunciati da Micolle. Raggiunto che ebbi il pianerottolo, sostai un momento. All'infantile paura del buio e dell'ignoto che avevo provato nel momento in cui m'ero separato da Micolle, s'era venuto sostituendo in me, a mano che mi inoltravo nel budello sotterraneo, un senso non meno infantile di sollievo. Come se, essendomi sottratto in tempo alla compagnia di Micolle, fossi scampato a un gran pericolo, al pericolo maggiore al quale un ragazzo della mia età... «Un ragazzo della tua età» era una delle espressioni favorite di mio padre. Potesse andare incontro. Eh sì, pensavo ora. Quella sera, rincasando, il papà m'avrebbe magari picchiato. Ma io le sue botte potevo ormai affrontarle tranquillamente. Una materia a ottobre. Aveva ragione Micolle a riderci su. Che cos'era una materia a ottobre a paragone del resto? E tremavo che laggiù, nel buio, sarebbe potuto succedere tra noi. Forse avrei trovato il coraggio di darle un bacio a Micolle. Un bacio sulle labbra. E poi? Che cosa sarebbe accaduto poi? Meno male che m'ero salvato. Cominciai a scendere gli scalini. Giù per il cunicolo si infilava qualche debole raggio di luce. Adesso me ne accorgevo. E un po' con la vista, un po' con l'udito, bastava niente che urtassi con la bicicletta nella parete o un tallone mi slittasse giù da un gradino e subito l'eco ingigantiva, moltiplicava il suono, misurando spazi e distanze. Ben presto mi resi conto della vastità dell'ambiente. Doveva essere una sala di una 40 di metri di diametro, calcolai, rotonda, con la volta a cupola, alta almeno altrettanto. Una specie di imbuto rovesciato. Chissà, forse mediante un sistema di corridoi segreti comunicava con altre sale sotterranee dello stesso tipo, che certo si annidavano a decine nel corpo dei bastioni. Niente di più facile. Il fondo era di terra battuta, liscio, compatto e umido. Inciampai in un mattone e quindi, seguendo a tentoni la curva della parete, pestai della paglia. Accostai la bicicletta al muro e mi sedetti, restando con una mano afferrata al cerchione della Wolsit e con un braccio attorno alle ginocchia. Il silenzio era rotto solamente da qualche fruscio, qualche squittio. Topi, è probabile, pipistrelli. E se viceversa fosse accaduto, pensavo, sarebbe stato così terribile se fosse accaduto. Quasi di sicuro non sarei tornato a casa. E i miei genitori, tutti gli altri, questura compresa, avrebbero avuto un bel cercarmi davvero. Nei primi giorni si sarebbero affannati, frugando da ogni parte. Ne avrebbero parlato anche i giornali, tirando fuori le solite ipotesi: rapimento, disgrazia, suicidio, espatrio clandestino.
A poco tuttavia le acque si sarebbero calmate. I miei genitori si sarebbero dati pace. Dopotutto restavano loro Ernesto e Fanny e le ricerche sarebbero cessate. Quanto a me, visto che gli altri si davano pace, me la sarei data anch'io. Potevo contare su Nicole fuori. Ci avrebbe pensato lei a rifornirmi di cibo e di tutto quanto avessi bisogno. E sarebbe venuta da me ogni giorno, scavalcando il muro di cinta del suo giardino, d'estate e d'inverno. E la mamma? Non potevo tentare un giorno o l'altro di far sapere almeno a lei, per tramite di Nicole, magari, che non ero morto. E rivederla anche, prima che, stanco della mia vita sotterranea, me ne andassi via da Ferrara e sparissi definitivamente. Perché no? Sicuro che lo potevo. Non so quanto rimasi, 10 minuti forse, forse meno. Ricordo con precisione, ad ogni modo, che mentre risalivo gli scalini e infilavo di nuovo il cunicolo, alleggerito del peso della bicicletta, andavo svelto ora, continuavo a pensare e a fantasticare. E la mamma, mi chiedevo, si sarebbe scordata anche lei di me, come tutti. Alla fine mi ritrovai all'aperto. E Nicole non era più là ad aspettarmi, dove l'avevo lasciata prima. Bensì, come vidi quasi subito, facendomi schermo con la mano dalla luce del sole, nuovamente laggiù, seduta a cavalcioni del muro di cinta del barchetto del duca. Stava discutendo e parlamentando con qualcuno che l'attendeva ai piedi della scala dall'altra parte del muro, il cocchiere Perotti, probabilmente, o addirittura il professor Ermanno in persona. Era chiaro, avevano notato la scala appoggiata al muro e si erano subito resi conto della sua piccola evasione. Adesso la invitavano a scendere e lei non si decideva ad obbedire. Infine si voltò e mi scorse in cima all'argine. Allora gonfiò le guance, come a dire:
«Uffa, finalmente!»
E il suo ultimo sguardo, prima di scomparire di là dal muro, uno sguardo accompagnato da un ammicco sorridente, proprio come quando al tempio essa mi spiava da sotto il taled paterno, era stato per me.
Rosario Tronnolone ha letto pagine da Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani. Personaggi e interpreti della seconda puntata: Nicole, Cristina Del Sordo; Alberto, Aldo Russo; il padre di Giorgio, Paolo Lombardi. Regia di Rosario Tronnolone per la Radio Vaticana.